Me, andiamo a cominciare anche la seconda parte della rassegna stampa mattutina di Radio Onda Rossa, che quest'oggi temo sarà un po' più corta del solito. Per capirci, il Corriere della Sera, da cui volevamo cominciare questa mattina, ha le notizie di sport, quindi diciamo il binomio calcio-tennis, che partono da pagina 2 e terminano a pagina 14, per cui insomma è un po' complicato anche fare una rassegna stampa in questi termini. Cominciamo allora con pagina 15, dove il primo argomento, e sarà così anche altrove, post calcio, è quello relativo alla pandemia e ai contagi che stanno risalendo. Il numero delle vittime, per fortuna, è ancora in calo, e però ieri, giornata particolare dopo il weekend e tutto quanto, sono risaliti, seppur di pochissimo, gli ingressi in ospedale, non quelli in terapia intensiva, però gli ingressi in ospedale, diciamo, normale, sì. Allora, scrive il Corriere, contagi in ripresa in 19 regioni, ora si teme per l'effetto europeo, il risultato dei festeggiamenti sarà devastante, nel paese il tasso di positività di nuovo sopra l'1%. L'intervista all'esperto di oggi è a Lucia Bisceglia, presidente dell'Associazione Italiana di Epidemiologia. Solite cose, serve prudenza per feste e riunioni, finestre bene aperte, sì, ma appunto evidentemente non è sempre così. Poi che succede altrove? In Francia c'è Macron che dice che vaccinarsi è senso civico, e si parla dell'adozione del Green Pass nei ristoranti e sui treni. In Israele si avvia verso la somministrazione della terza dose di vaccino per gli immunodepressi, e insomma probabilmente anche qui si arriverà a situazioni del genere. E in Gran Bretagna le raccomandazioni di Boris Johnson, così Londra evita la retromarcia, ma si fa un po' per dire. E che cos'altro ci sta dagli esteri? Il reportage sull'ondata di caldo spaventoso nel ovest degli Stati Uniti, se ne parla a pagina 23, America, vita e morte a 56 gradi, la cupola di calore soffoca il west e fa 200 vittime negli Stati Uniti. Adesso persino la rete conservatrice Fox, che è stata una delle più focose sostenitrici di Trump, ed è una di quelle emittenti, di quei media che hanno sempre detto negli Stati Uniti che il cambio climatico non era altro che terrorismo degli ecocomunisti, ecco, persino la Fox adesso fa marcia indietro e lancia un canale TV climatico. Ma insomma le cifre sono veramente, i numeri sono veramente spaventosi, insomma fanno impressione. Ora, al di là della Valle della Morte, che ha una orografia particolare, quindi vabbè, ma che insomma a Los Angeles si è arrivati a 43 gradi, ecco, siamo oltre la possibilità di permanenza della vita umana. Comunque, questo dagli esteri. Poi le cronache italiane, le cronache nere italiane, a pagina 24, Saman Abbas, dopo due mesi sospese le ricerche, per 67 giorni si è lavorato nelle serre di Novellara con cani, droni e georadar, ma del corpo nessuna traccia. Continuerà l'inchiesta della procura di Reggio Emilia sui familiari sospettati dell'omicidio. E poi, sempre nella stessa pagina, l'intervista alla sorella di Sara Pedri, ginecologa 31enne di Forlì, scomparsa il 4 di marzo. E Sara è rimasta vittima di mobbing e dice la sorella: non basta aver trasferito il primario. È scomparsa appunto diversi mesi fa. Il giorno della scomparsa, la sua auto è stata ritrovata vicino a un ponte con dentro un cellulare della 31enne. Da allora non c'è più alcuna traccia. Direi che non c'è molto altro da aggiungere per quanto riguarda la lettura del Corriere della Sera, e allora possiamo passare a vedere che dice il manifesto. Qui gli articoli iniziali, le pagine iniziali sono per la storia della GKN. Abbiamo letto l'articolo di Vincenzo Comito, interessante, diciamo, su come cambia il mondo della componentistica. Il titolo della sezione è: licenziati in blocco, GKN resiste, Firenze verso lo sciopero generale, si prepara la mobilitazione provinciale di tutte le categorie e il Mise convoca Melrose. E il Ministero dello Sviluppo Economico chiama azienda, sindacati e istituzioni, appuntamento giovedì, quindi sembrerebbe che persino Giorgetti abbia dovuto fare una qualche forma di parziale marcia indietro dopo le iniziali dichiarazioni secondo cui certo sui licenziamenti non si poteva fare niente, poca educazione nel comunicarli via WhatsApp, ma poi nulla di più. C'è anche un'intervista alla viceministra Todde che dice: dall'azienda comportamento inaudito, adesso l'obiettivo primario è non farla chiudere. Quindi la politica interna, c'è la fragile tregua fra Conte e Grillo che va alla prova della giustizia, intesa sui poteri di presidente e garante, sul processo penale si capirà chi comanda, di chi sarà l'ultima parola. E a proposito delle riforme sulla giustizia, una intervista a Stefano Musolino, prossimo segretario di Magistratura Democratica, che si dichiara favorevole alla riforma Cartabia. La riforma Cartabia ha un impianto garantista, coglie nel segno. Capisco le preoccupazioni sulla prescrizione, ma bisogna guardare al quadro complessivo e l'inefficienza del sistema non può essere scaricata su imputati e parti offese. Poi dalla giustizia un'altra questione calda, ovvero sia il DDL Zan, al Senato la legge in aula fra mille ostacoli, possibile rinvio a settembre, vado a Roma per bloccarlo, annuncia Salvini. Renzi dice: non ho messo il PD all'angolo, ma i voti non ci sono. In realtà non è vero, dipende appunto dal comportamento dei molti deputati di Italia Viva. La Lega proverà a rimandare il testo in commissione dove è rimasto per 8 mesi. Poi ci sono le associazioni in piazza per difendere il DDL, che si vedranno questo pomeriggio alle 16 davanti al Senato. Luca Cocci parla delle centinaia di firme raccolte dai cattolici di base per un appello per il sì senza modifiche. E poi, diciamo, viene inserita dentro questa pagina anche la presentazione di una proposta regionale, di legge regionale nel Lazio, per garantire una corretta informazione sui temi della sessualità e dell'affettività ai ragazzi e alle ragazze delle scuole secondarie di primo grado e delle superiori. La firma è quella di Alessandro Capriccioli e Marta Bonafoni. Quindi è sempre politica interna, dopo i 5 Stelle passiamo al PD. In Calabria finalmente il centro-sinistra ha trovato un candidato, la terza, e dopo due che erano stati bruciati in precedenza. In Calabria PD e 5 Stelle si affidano alla scienza, scrive Silvio Messinetti a pagina 6. La nuova candidata alla presidenza della regione è la neurologa Amalia Bruni, che dirige il centro di neurogenetica di Lamezia, un presidio in lotta per la sopravvivenza. Quindi, e della pandemia abbiamo detto. Marina Catucci racconta dagli Stati Uniti di un'America a due velocità, aumenta il contagio dove ci sono meno vaccinati, sembra, diciamo, una tautologia, invece evidentemente non lo è. Poi l'Africa, pagina 8, Marco Boccitto parla della Francia nel Sahel, la guerra nel Sahel punta forte sul Niger, Macron lascia il Mali per lanciare Niamey con l'Italia al fianco, la nuova missione Takuba, battaglia nella cosiddetta zona dei tre confini. Quindi dall'Etiopia, Abiy Ahmed stravince le elezioni ma non la guerra, il partito della prosperità oltre il 90%, nel Tigray intanto si continua a combattere. E poi che cos'altro? Da Cuba, ne scrive Claudia Fanti, pandemia più embargo, insolita protesta a Cuba, il presidente Díaz-Canel incontra le persone del popolo, oh, queste sono le sue parole, e critiche i rivoluzionari confusi, e evidentemente insomma una situazione molto complessa in quella dell'Havana. E ancora Alessandro Parente da Parigi, arrivano gli zapatisti ad accoglierli a Parigi, gilet gialli e Saint Papier. E poi si parla di Montreuil come uno dei quartieri più poveri della città, ma mi sa che l'articolista, diciamo, non lo frequenta da tempo. Va bene, e passiamo oltre, letterature altre, a pagina 10 una lunga intervista alla scrittrice camerunense Jaili Amadou Amal, che presenta il suo romanzo Le impazienti. E poi direi anche basta per quanto riguarda il manifesto. Chiudiamo con l'ultima pagina dedicata alla Slovenia. Janez Janša a bagnomaria, in Slovenia il referendum ecologista è stato uno schiaffo al premier e alla destra, più dell'86% dei votanti ha detto no alla legge del governo che toglieva le tutele delle acque, ora dimissioni chiedono le opposizioni. Dal manifesto a domani, per quanto riguarda domani, segnaliamo a pagina 3 il governo illiberale polacco prepara la scuola anti-LGBT, l'esecutivo ultracattolico supera Orbán a destra, mentre la legge anti-LGBT ungherese fa clamore, il partito di governo in Polonia lo ha ampiamente superato in quanto a retorico omofobo e come Orbán ora prende di mira l'educazione. Tutto questo senza scordare che poi un po' più a est, in Georgia, la settimana del Pride è stata segnata da una serie spaventosa di attacchi omofobi a firma della destra più o meno estrema, e attacchi che hanno provocato anche la morte di un giornalista, ma evidentemente, diciamo, la cosa è risultata poco interessante per la gran parte dei media. Quindi su Cuba ne scrive uno che sta a Rio de Janeiro, quindi va preso con le dovute molle. Però Rocco Cotroneo fa una notazione interessante rispetto a quanto avviene a Cuba. Non si vedevano immagini di manifestazioni del genere, forse dai tempi della rivoluzione, è una dichiarazione, diciamo, abbastanza sopra le righe. Però non è sopra le righe la constatazione che il presidente Miguel Díaz-Canel stia prendendo molto sul serio la situazione, e questo evidentemente è un segnale. Poi la Lega, pagina 5, fatture false pagate dalla Lega, nei verbali l'accusa al partito, scrivono Federico Marconi e Giovanni Tizian, il ruolo centrale del tesoriere Centemero, nuovi documenti mettono in crisi la difesa di Salvini, dei due commercialisti condannati in primo grado, i testimoni parlano della struttura opaca del partito sovranista fra versamenti ingiustificati e prestiti sospetti. Poi a pagina 7 passiamo agli esteri con la Cina e l'Afghanistan, scrive Michelangelo Cocco, le mani sulla tomba degli imperi, così viene descritto l'Afghanistan dai tempi, diciamo, dei conflitti anglo-russi nel XIX secolo. Così la Cina vuole indirizzare l'Afghanistan sulla via della seta. Il vuoto lasciato dagli USA dà a Pechino l'opportunità di coinvolgere i paesi dell'area nella stabilizzazione dell'Afghanistan, facendo leva sulla NATO d'Oriente e trattando con i talebani per garantire la sicurezza. Pechino vuole estendere a Kabul il corridoio economico Cina-Pakistan. Rassicurante tutto questo. E che cos'altro da domani da Spazio, diciamo, a un certo punto, poi a pagina 11 alle convergenze, così come ha fatto il Manifesto prima, fra un'ampia parte del mondo cattolico e il DDL Zan. E a pagina 13 si parla di tecnologie e discriminazione. La rivoluzione digitale a metà, l'informatica è una cosa da maschi, scrivono Marina Della Giusta e Nicola Lacetera. E poi direi anche basta per quanto riguarda la lettura di domani. Andiamo a dare un'occhiata allora a questo punto a quanto scrive Avvenire. Allora, per quanto riguarda Avvenire, si apre con l'Italia, pure qui diciamo, ma meno enfasi rispetto a quanto abbiamo visto altrove. Subito dopo tutte le varie questioni relative alla pandemia, in particolare l'ipotesi a pagina 7 di riadozione di zone gialle, magari mirate, mentre il generale Figliuolo annuncia che siamo pronti anche per l'eventuale terza dose. Quindi la consueta pagina rispetto al Covid a livello globale. Oggi si parla di Siria. In Siria il braccio di ferro Russia-Turchia blocca aiuti e vaccini per gli oppositori. Non ci sono ancora accordi per il passaggio dei convogli destinati alla popolazione stremata da 10 anni di guerre e dalla pandemia. Impossibile raggiungere le aree sotto controllo jihadista. E intanto a livello globale siamo arrivati ufficialmente a oltre 4.034.000 morti. L'Argentina sta per entrare nel triste club delle nazioni che contano più di 100.000 morti, e stiamo parlando di vittime ufficiali, purtroppo, perché quelle ufficiose sono molte molte di più. L'ONU annuncia intanto che nel 2020 c'è stato il peggior aumento di persone che soffrono la fame del mondo negli ultimi anni. Quindi le crisi aziendali, se ne parla a pagina 9, in particolare con riferimento alla GNK. Il governo apre il tavolo delle trattative per sindacati e istituzioni locali. La chiusura nasconde la volontà di delocalizzare nell'Europa dell'Est. Il sindaco di Campi Bisenzio blocca l'accesso dei mezzi pesanti. E poi sempre dall'Italia a pagina 13 si parla del disastro ferroviario di 5 anni fa in Puglia. Mai più disastri sui treni in Puglia, 5 anni di ritardi. 5 anni fa lo scontro fra due convogli in Puglia, il raddoppio della linea c'è ma attende di essere ancora completato. Poi che cos'altro di Cuba abbiamo detto. Avvenire ricorda una situazione molto simile che avvenne nel 1994, e anche allora si mosse direttamente Fidel Castro per incontrare i manifestanti. Le questioni dagli esteri, poi le altre le abbiamo già lette altrove, pure qui credo che possiamo andare a, a concludere. E concludiamo la lettura di Avvenire e concludiamo anche le testate nazionali dando un'occhiata a quanto scrive il Messaggero. Il Messaggero è un po' sulla falsariga di Repubblica e Corriere, quindi insomma pagine e pagine di di cronache per i nostri ragazzi. Poi c'è spazio per la pandemia, anche qui abbiamo già detto più o meno tutto quello che c'era da dire. E all'interno peraltro un ulteriore speciale sulla festa italiana degli azzurri, quindi insomma è davvero complicata la lettura oggi del giornale. E poi basta, ecco, visto che il Messaggero, almeno concludiamo con le consuete informazioni sul futuro di Alitalia, o meglio di ITA, come si chiamerà la nuova compagnia. ITA in arrivo, i primi aerei Alitalia, l'operazione finalizzata ad avere la licenza di volo. Da Alitalia verranno acquistati un Airbus 320 e una 330. Dall'autunno decolleremo, dice l'amministratore delegato Lazzarini, ma prima sigleremo una partnership industriale in vantaggio, o per ora sembrerebbe essere la Lufthansa. E poi basta, insomma ci sono i consigli per gli acquisti dell'estate. Chiudiamo qui, poi c'è pure lo sport, insomma non si finisce più. Chiudiamo qui e allora andiamo a dare un'occhiata finale alle cronache di Roma, ma anche qui cronache di Roma del Messaggero con gli azzurri in giro per il centro e le regole saltate per 48 ore. E che cosa c'è? I rifiuti, ecco, qualcosa di diverso rispetto all'emozione calcistica. Non pagate la rata della Tari, la rivolta dei commercianti, la protesta in Campidoglio, aumenti e niente sconti per il Covid, una beffa. L'iniziativa di Confcommercio, pronti a ricorrere alla commissione tributaria. E intanto arriva il via libera per la discarica ad Albano, trasporti di rifiuti per 6 mesi, domani è attesa l'ordinanza di Virginia Raggi, il sito accoglierà solo la spazzatura della capitale. E poi che cos'altro? Oh, c'è la poca campagna elettorale, non molta cronaca nera, e vabbè, e quindi chiudiamo anche la cronaca romana del Messaggero. La cronaca romana del Corriere: gli azzurri si bagnano di folla nelle strade e il caos rifiuti con la Raggi che insiste su Albano. Giovedì riunione dal ministro Cingolani con regione e comune, si cerca un sito. Quindi secondo il Corriere non è che ci sia tutta questa sicurezza che domani domani o dopodomani la Raggi darà il via ad Albano, vorrebbe, ma non è sicuro. E poi basta, perché poi pure qui il calcio ritorna in mille e una variante. E allora niente, quando sono le 9:35 e chiudiamo questa rassegna stampa, oggi un po' più corta del solito, ma era davvero difficile districarsi fra i giornali questa mattina. Domani sarà sicuramente più facile, e la rassegna stampa